degli europei e non solo, ci concentriamo anche un po' sul calciomercato in questa sorta di ping pong che ci porta ormai avanti da un po' di tempo a questa parte dopo la fine del campionato. E allora proprio per questo motivo salutiamo Giovanni Bia, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Giovanni, buonasera e benvenuto a Tempo Radio. Ciao Giovanni.
Ciao, grazie a te, grazie a tutti, ciao. Grazie.
Allora Giovanni, ti lascio tema libero, puoi iniziare dal mercato o dalla nazionale. Temo che tu voglia iniziare dalla nazionale, ma così a sensazione, come ti voglio dire, che è argomento più semplice, così non devi dare troppi dettagli, operazioni.
No, allora facciamo il contrario.
Va bene, cominciamo dal mercato. Allora, vado subito dritto con la prima domanda. Hakimi è ormai quasi un giocatore del Paris Saint-Germain, 80 milioni di euro non sono la cifra che l'Inter riuscirà a prendere, però siamo molto vicini ai 70 compreso bonus. Ecco, è una grande operazione in uscita, anche se dolorosa.
Ma sicuramente sì, è un'operazione straordinaria dal punto di vista economico e purtroppo nefasta dal punto di vista tecnico, perché perdere un giocatore del genere e andare a rinforzare una tua concorrente per la prossima Champions League è ovvio che è nefasta. Dal punto di vista economico probabilmente l'Inter in questo momento necessita di fare cassa, e un'operazione del genere in questi periodi poi è un'operazione straordinaria dal punto di vista commerciale.
E tra l'altro i due possibili sostituti sono o Bellerin dell'Arsenal o eventualmente Zappa Costa. È chiaro che naturalmente siamo su profili diversi, perché penso tu sia d'accordo anche te, Giovanni, che in questo momento i due migliori esterni nel 3-5-2 del mondo siano Cancelo e proprio Hakimi. Io non ne vedo sinceramente altri in quel ruolo lì più forti di loro.
Sì, assolutamente, sono d'accordissimo con te. È un ridimensionare la fascia destra, questo è fuori discussione, però ripeto, i discorsi economici vanno al di sopra di tutto, poi quindi se l'Inter in questo momento ha necessità di far cassa, di portare dentro denari, probabilmente l'avrà fatto per questo motivo. Il 30 giugno sai, si chiudono anche i bilanci, quindi l'Inter probabilmente dovrà sistemare un po' di flusso, come si suol dire, a livello contabile, che non mi appartiene molto, però insomma diciamo qualcosina mastico, dai.
Assolutamente sì. Tanto c'è il gol della Spagna, ha segnato Azpilicueta, quindi ha ribaltato il risultato, Croazia 1 Spagna 2, quindi un bel gol, anche se poi insomma rivedibile assolutamente la difesa della Croazia, che ha lasciato saltare quasi indisturbato Azpilicueta. Ma torniamo a parlare di mercato e ti chiedo appunto questo arrivo di Simone Inzaghi, no? Perché è chiaro che l'Inter ha dovuto fare tutto in fretta e furia, nel senso che con Conte, che naturalmente voleva un certo tipo di investimento e non era possibile garantirlo, hanno dovuto cambiare l'allenatore. Ecco, a tuo avviso, con Simone Inzaghi l'Inter può ancora lottare per lo scudetto l'anno prossimo? Cioè, che scelta è stata? Secondo me un'ottima scelta, cioè la migliore che ci poteva essere sul mercato in quel momento per l'Inter, a mio avviso.
Sì, anche qua mi trovo d'accordo con te, è sempre fatto apposta, ma è la verità. Ha fatto una grandissima scelta, perché secondo me può essere l'allenatore giusto per l'Inter, per farlo uscire diciamo dalla situazione proprio Conte. Sai, Conte è un personaggio molto particolare, un grande allenatore, però ha molta personalità. Inzaghi secondo me è la persona equilibrata, giusta, con un grande carisma comunque e una grande capacità di lettura di calcio, quindi l'Inter da questo punto di vista ha scelto l'allenatore migliore che poteva scegliere in quel momento sul mercato, ecco, essendo già andato via Allegri, che poteva essere l'allenatore giusto per l'Inter, però insomma l'aveva già preso dalla Juve.
Ora invece ti voglio portare sulla Fiorentina, perché è finita la telenovela dell'allenatore dopo Gattuso, l'addio con Gattuso, insomma ci siamo per l'arrivo di Vincenzo Italiano. E a tuo avviso cosa potrà fare Italiano e che tipo di allenatore è, e se soprattutto diciamo ti convince questa operazione della Fiorentina?
Ma sai, Italiano ha avuto un'escalation negli ultimi 2-3 anni importante, ha scalato veramente le montagne russe in pochissimo tempo. Quindi è un conto allenare lo Spezia, un conto allenare la Fiorentina, insomma le pressioni sono completamente diverse. Quando devi solo pensare a salvarti è un conto, quando devi fare bel calcio, ottenere risultati è molto più complicato. Dei giovani allenatori rampa di lancio secondo me è il più bravo di tutti in assoluto, quindi credo che la Fiorentina abbia fatto una scelta azzeccatissima andando su Italiano, perché dopo quello che era successo con Gattuso probabilmente hanno avuto coraggio e sono stati bravi prima, ahimè, anche a non accettare certe condizioni, e quindi sono stati bravi poi nel scegliere italiano, che non era facile.
A Spezia non è che l'hanno presa benissimo, io parlo anche della società e della dirigenza, perché comunque lui aveva da poco rinnovato il contratto, però io ritorno sempre a ribadire, nel momento in cui c'è una clausola rescissoria, Giovanni, poi si può discutere, no, sul fatto se sia opportuno o meno andare a cercare l'allenatore di una squadra avversaria, in questo caso lo Spezia, però se c'è una scappatoia consentita da un contratto, io credo che questa, cioè, sia un dato di fatto, no? Che poi possa piacere o meno, però c'era la possibilità per la Fiorentina di provarci.
Infatti l'errore dello Spezia è stato quello di inserire questa clausola,
o di mantenerla, non so nemmeno se c'era,
o di mantenerla, sì, ecco, adesso non so
neanche io se c'era
della,
prima
della, sì, della situazione, ecco, però nel momento in cui c'è, non ho capito perché si devono risentire di un qualcosa che c'era scritto, quindi magari forse il comportamento poteva. Adesso non so, io entro dentro nei meriti che non mi competono,
no,
non conosco.
Anche puoi anche non, però, entrare, nel senso, cioè vai tranquillo, insomma. Però in effetti,
però,
se c'è una clausola.
Se c'è la clausola c'è, quindi come contratto va rispettato tutti gli effetti. Quindi se loro hanno pagato la clausola, è giusto che il giocatore, l'allenatore vada dove vuole. Ecco. Se c'è qualcuno che gliela paga, è un discorso diverso. Se invece poi si mettono a negoziare sulla clausola, allora sì, ha ragione lo Spezia. La Fiorentina poi ha pagato, quindi alla fine non capisco perché si debbano risentire, devono togliere la clausola probabilmente quando ha rinnovato il contratto.
Sì, forse magari il risentimento nasce dal fatto che, insomma, c'è un allenatore sotto contratto e un club va a provarci magari in un periodo dell'anno dove diventa difficile, però penso sia normale.
Cioè, il calcio è questo.
Sì, sì, no, certo.
Da 50 anni nel calcio sanno benissimo che queste cose succedono, che sono sempre successe e sempre succederanno, quindi non c'è da meravigliarsi di nulla. Ecco, quindi.
Chiudo sulla Fiorentina.
È stato fatto tutto regolare.
Chiudo sulla Fiorentina, Giovanni, perché poi la Fiorentina ci è passata da un estremo all'altro, no? Cioè aveva Gattuso, poi non aveva l'allenatore, nel momento in cui non aveva più Gattuso ha preso Nico Gonzalez, spendendo 23 milioni di euro più 4 di bonus, ed è l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina. Ecco, ti chiedo anche su questo, no? Che poi per certi versi può sembrare anche un paradosso, ma dà la dimostrazione che c'è la volontà da parte di Commisso di investire.
Ma no, ma credo che, sai, Nico Gonzalez sia un giocatore che non serviva l'avallo dell'allenatore, qualunque esso fosse stato in quel momento l'avrebbe dato, perché è un giocatore talmente forte, talmente importante, e che credo che la Fiorentina abbia fatto un colpo straordinario, ma anche per le cifre che sono state spese, ecco, secondo me è un giocatore che
poi, nazionale titolare con Messi, no? Voglio dire, con Di Maria,
ha messo c'è gente che sta in panchina di primo ordine, Aguero e altri giocatori importantissimi, quindi se pensi che Hakimi sto pagato 80 milioni, poi lo pagheranno 70, e Gonzalez 23, insomma ti rendi conto da solo del grande acquisto e dell'operazione fatta dalla Fiorentina, perché pagare Nico Gonzalez 23 milioni è stata un'operazione straordinaria, perché Hakimi è fortissimo, Gonzalez è molto più incisivo in una squadra che Hakimi, quindi poteva costare 80 Gonzalez e 23 Hakimi, invece è il contrario, quindi grande colpo della Fiorentina.
Ecco, visto che tu hai cominciato, no, nel Parma, Giovanni, che cosa pensi del ritorno di Gigi Buffon? Perché, insomma, è stata una sorta di amarcord, però lui, insomma, mi è sembrato dalla prestazione, dal momento nel quale, no, lui ha lasciato la Juventus, la volontà di rimettersi in discussione e anche di ripartire comunque sia dalla Serie B. Mi sembra che ci sia veramente una gran voglia a parte di Gigi, ecco, un'operazione amarcord, ma allo stesso tempo, insomma, di un Buffon molto determinato, eh?
Sì, secondo me non è solo un'operazione di volersi bene, diciamo così, è un'operazione importante dal punto di vista tecnico che ha fatto il Parma, è una cosa meravigliosa da parte di Gigi, che giustamente dice, se devo finire la carriera finisco a Parma in Serie B, perché credo che in Serie A, la penuria di portieri che abbiamo, e vedendo anche le squadre che stanno cercando il portiere in questo periodo, Gigi poteva veramente continuare a giocare in Serie A. È stata una scelta di cuore molto bella e ha fatto un gesto molto 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 importante. Ogni tanto in questo calcio proiettato solo sul lato economico, qualche situazione carina, importante, con qualche valore umano e morale, ogni tanto capita e ben vengano.
E la proprietà del Parma comunque ha fatto anche delle scelte intriganti, perché parliamo del ritorno di Buffon, ma potremmo dire anche del nuovo tecnico Maresca, che ricordiamolo ha allenato fino all'anno scorso l'Under 23 del Manchester City. Ti piace questa idea che hanno coltivato e poi realizzato?
Ma guarda, Enzo lo conosco bene perché ha giocato con me a Bologna, quindi lo conosco molto bene, è un ragazzo molto capace, molto testardo, che ha delle grandissime qualità. È chiaro che vincere non è mai facile, ecco, e sono curioso anch'io di vedere di come andrà a finire il campionato del Parma, una proprietà importantissima, stanno investendo tantissimo con le idee giuste, con uno staff diciamo anche tecnico particolare, molto di profilo internazionale, però sono molto molto fiducioso che le cose possano andare bene.
Ti porto sull'Udinese perché insomma dopo tanti anni è giunto il momento dell'addio di Rodrigo De Paul, andrà all'Atletico Madrid e tra l'altro l'ha anche pagato, cioè secondo me con le cifre che girano oggi l'ha pagato tra virgolette il giusto, perché 35 milioni di euro, ecco, cioè è la squadra giusta secondo te per Rodrigo De Paul, perché ormai insomma è arrivato a 27 anni, anche lui ha bisogno, no, di giocare in un certo palcoscenico, anche lui è un nazionale, una mezzala, e con Simeone secondo te come si troverà? Ecco, è un grande acquisto per l'Atletico?
Grandissimo colpo, giocatore straordinario, non so per il calcio di Simeone se può essere il profilo giusto o la persona giusta, però se riesce a inquadrarlo nel suo meccanismo calcistico è un giocatore veramente che ce ne sono pochi in Europa.
Sì, poi comunque sia è una mezzala, no, ormai più che lui nasce come sì, trequartista, ma ormai anche in nazionale gioca come mezzala, quindi lo dobbiamo inquadrare in questo ruolo, che dici?
In questo ruolo, sì, però sai, l'Atletico è una squadra molto combattiva che rispecchia tantissimo il carattere del proprio allenatore. Lui invece è un giocatore molto molto tecnico, infatti sono curioso di vedere come lo sfrutterà a pieno con le sue qualità.
Invece sul Napoli la scelta di Spalletti, io credo che francamente anche qui abbiano fatto un ottimo lavoro, perché tra tutti gli allenatori, no, pronti a rientrare, Spalletti, De Laurentiis, se qualcuno dice però ci sarà il problema caratteriale, a parte il fatto che voglio dire, essendo due caratteri così molto simili, no, molto diretti, cioè è normale, no, che ci sia una dialettica con il presidente, però secondo me Spalletti a Napoli è una soluzione molto interessante.
Ma guarda, noi in Italia abbiamo 6 o 7 allenatori quest'estate che ci sono mossi importantissimi, sì, quindi qualsiasi allenatore si andava a prendere, secondo me non si sbagliava, da Spalletti a Sarri, ad Allegri, a Inzaghi, come abbiamo parlato prima, cioè abbiamo dei profili veramente molto molto importanti, quindi anche qui scelta azzeccata, anche qui sono curioso di vedere cosa farà il mister a Napoli, perché secondo me potrebbe essere la piazza giusta per lui.
Eh sì, comunque la squadra del Napoli, cioè se anche dovesse rimanere così, perché poi ci sono i punti di domanda, Fabian Ruiz, Koulibaly, magari con un esterno sinistro, perché poi c'è il problema di Goulam che purtroppo insomma, non riesce ad avere continuità di rendimento, insomma, è una squadra da scudetto è il Napoli, secondo me, poi non so come la vedi tu, ma l'organico è un organico di primissimo livello.
Assolutamente, sì sì, la squadra è fortissima, per quello che ti dico che secondo me Spalletti si saprà divertire e ci farà divertire, perché ha una squadra in mano che veramente ti può permettere di modificare i moduli, può permettergli di giocare a calcio, può permettersi di fare da squadra una partita dal punto di vista tattico difensivista, quindi è una bella situazione, secondo me c'è da divertirsi.
Stiamo entrando nella parte finale della nostra intervista, Giovanni, e vado su Pioli, che tu conosci, no, bene, di più, benissimo. Mi sembra che si parli sempre troppo poco di Pioli, cioè ha ottenuto la qualificazione in Champions League, però non è che si sia detto, però l'anno prossimo, a parte vabbè che ci sono due assenze pesanti, quella sicuramente di Donnarumma e anche quella di Çalhanoğlu, e purtroppo anche questo infortunio di Ibrahimovic che complica un po' l'inizio della nuova stagione, però sembra proprio, no, che Pioli, cioè, non debba essere secondo me esaltato per quello che in realtà ha fatto, no? Adesso è finito il campionato, non si parla più, si parla di tanti altri allenatori e poco di Pioli.
Anzi, guarda, avendo proprio incontro a quello che stai dicendo tu, appena il Milan ha rischiato di non andare in Champions League già stavano mettendolo sulla graticola e mettere in dubbio la sua permanenza. Questo purtroppo è il destino di Stefano, sempre stato un allenatore sottovalutato, anzi processato quando non dovevano e mai esaltato quando invece dovevano, quindi onore a lui che è riuscito a centrare questo obiettivo importantissimo andando a vincere una partita a Bergamo all'ultimo di campionato dove c'era uno scontro diretto, e sta facendo un lavoro straordinario, spero che gli venga allestita una squadra di primo piano perché merita tutto la capacità degli giocatori per la sua disposizione.
Gran finale sull'Italia, insomma con l'Austria anche lì si torna sempre, no, al solito discorso tipicamente nostro italiano, dopo 3 partite vinte tutte e 3 3-0, dopo un calcio spettacolare abbiamo affrontato una squadra un po' più tattica, nel senso che ci ha limitato gli spazi, non è la stessa Italia, alle prime difficoltà avete visto, possiamo anche noi avere i nostri problemi, però poi alla fine è arrivata la qualificazione, siamo arrivati ai quarti di finale E io credo che ci sia anche, cioè, abbiamo il 50% di possibilità con il Belgio, cioè forse qualche tempo fa non si poteva nemmeno dire ce la giochiamo, no, con il Belgio. Oggi invece abbiamo una nazionale in cui tutti entrano, tutti fanno il loro compito, non si sente la differenza, manca uno, entra un altro, gioca Berardi, esce Berardi, entra Chiesa, fa gol Chiesa, c'è un problema magari là davanti e Pessina lo risolve. Quindi io credo che si sia di fronte a qualcosa di molto molto importante.
Sì, sì, guarda, l'ho già detto varie volte, già dalle prime uscite di questa squadra mi era piaciuto tantissimo lo spirito, che poi i giocatori sono fondamentali, importantissimi, ma quando c'è uno spirito di gruppo, di squadra, riesce a sopperire a tutto. Hai visto la partita l'altro giorno, sono riusciti a saper soffrire nei momenti difficili, poi nei momenti determinanti è venuta fuori la qualità tecnica dei nostri giocatori. Quindi, guarda, sono veramente anche qua molto molto ottimista, perché l'Italia possa andare avanti ancora tantissimo. Non vedo nessuna squadra superiore all'Italia, ci sono 4-5 squadre più o meno tutte allo stesso livello, compreso il Belgio ovviamente, quindi saranno tutte bellissime partite da giocarsi fino alla fine, e chi avrà anche quel guizzo giusto, il momento giusto, la capacità giusta poi dei singoli giocatori, farà la differenza. Ma lo spirito di questa squadra è veramente un qualcosa di straordinario che si è venuto a creare.
Non vedi squadre superiori all'Italia, neanche la Francia quindi, Giovanni? Secondo te la Francia è sul nostro livello?
Ti dico, la Francia singolarmente sì, la Francia che mi preoccupa è che sono tanti 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 galli nel pollaio, perdonami la
similitudine
un po' di, sì, da bar, però è la verità, per farvi capire, troppi giocatori fortissimi, quando ce ne sono così tanti forti in una squadra poi si creano le gelosie, si creano i sapori, tiro la punizione io, tiro il rigore tu, no lo tiro io, no ma io sono più famoso di te. Sono quelle situazioni che poi quando c'è da metterci la faccia o metterci come ha fatto i nostri difensori l'altro giorno con l'Austria, andare in scivolata e prendere la parolata sul muso, non so in quanti la fanno, ecco. Quindi la Francia, io per dire, qua nessuno più forte di noi, perché metto insieme tanti piccoli puzzle, no, per costruire qualcosa. L'Italia è forte tecnicamente, forte fisicamente, non ci sono gli 11 titolari ma ce ne sono 22, è forte a livello di spirito, ecco, e quindi li metto tutti insieme. La Francia dal punto di vista agonistico e di tante altre cose secondo me è inferiore all'Italia,
questo a livello
tecnico, tattico, singolo tecnico, soprattutto dei singoli giocatori sì, tatticamente non credo che Mancini sia inferiore all'allenatore della Francia, Deschamps, quindi secondo me ce la possiamo giocare tranquillamente, ecco.
Questo è un messaggio ben augurante per la prossima sfida contro il Belgio, perché insomma se tutto va come deve andare è chiaro che se l'Italia passa al turno con ogni probabilità troverebbe in semifinale proprio la Francia. Giovanni Bia, è stato un piacere averti qua a TMV Radio a Stadio Aperto, grazie sempre per la tua disponibilità, un abbraccio forte, torneremo a sentirci presto. Ciao Giovanni.
Grazie a voi, buon lavoro, ciao, grazie, ciao.
Bene.